Riflessioni sul romanticismo. Il quadro di Friedrich, intitolato Viandante sul mare di nebbia, il romanzo di Goethe, I dolori del giovane Werther, la lirica, la poesia, ode all'immortalità dell'inglese Wordsworth e il notturno di Chopin sono, come potete immaginare, opere molto molto diverse tra loro, per data, per luogo di composizione, per genere e anche per contenuto. Ma tutte e quattro appartengono alla cosiddetta stagione del pensiero romantico. Quali sono le caratteristiche, quindi, che accomunano, che mettono insieme queste quattro opere molto molto diverse tra loro? Quali sono, quindi, le cosiddette peculiarità dell'arte romantica? Come capita per tutti i grandi movimenti culturali, non è facile, non è possibile forse dare una definizione univoca, precisa del romanticismo. A questa difficoltà generale bisogna per il romanticismo aggiungere un'altra difficoltà. Il romanticismo, infatti, assume caratteri differenti da una nazione all'altra e da un autore all'altro. Per questo è molto complesso e molto difficile poter dare una definizione a 360 gradi del romanticismo. È importante però fissare alcuni elementi. Innanzitutto io partirei dal termine, dalla parola romanticismo. La parola romanticismo, ad esempio, in Italia inizia a essere usata in chiave estetica e letteraria all'inizio dell'Ottocento. In realtà in Europa, in Inghilterra, in Germania, il romanticismo già è presente a metà del 1700. Il romanticismo si sviluppa in Germania e in Inghilterra contemporaneamente con il neoclassicismo, mentre in Italia dobbiamo aspettare il 1814, quando nel periodico, nella rivista periodica Lo Spettatore Italiano, appare per la prima volta questo termine. Abbiamo detto però che il romanticismo si sviluppa prevalentemente in Inghilterra e in Germania, già a metà del 1700. Benissimo, perché la parola romanticismo deriva dall'inglese, deriva dall'aggettivo romantic, e il significato è molto diverso da quello che possiamo pensare oggi noi quando usiamo la parola romantico. In quanto all'epoca la parola romantic ci riporta al romance, cioè a quei racconti fantastici nei quali si raccontano storie di avventure, storie di passioni, di grandi passioni e soprattutto di slanci eroici. Romantico, quindi, è un atteggiamento ed è anche un prodotto artistico che esalta questo atteggiamento, in cui si può rivivere l'atmosfera dell'eroismo, della passione, un'atmosfera molto diversa dalla quotidianità di tutti i giorni. Dall'inglese l'aggettivo passa poi al francese, romantique, e al tedesco, in quanto è in Germania che si svilupperà una enorme produzione letteraria, artistica e filosofica legata appunto al romanticismo, che si oppone ai canoni del classicismo, in quanto il romanticismo chiude i ponti con i valori estetici assoluti del classicismo, cioè quei valori che erano ormai considerati validi in ogni tempo. Questi valori per i romantici non sono più attuali, non possono essere più calati nella storia, perciò non si possono formulare delle regole valide in astratto o assumere modelli o autori determinati e sempre attuali, come facevano i classicisti, che si rifacevano agli autori del mondo greco e del mondo latino, prendendoli ed attualizzandoli. Non è possibile. Per i romantici bisogna entrare, calarsi nel presente. Bisogna quindi entrare in contatto con scrittori, con autori, con artisti che parlino del presente e lo facciano con parole nuove, che aderiscano, cioè, allo spirito della nuova epoca. Queste idee estetiche hanno delle conseguenze pratiche. Sul piano letterario, quindi, diventa molto importante la personalità creatrice dello scrittore, il genio, l'originalità, cosa che invece non accadeva in pieno neoclassicismo, in cui l'autore comunque aveva un debito formativo molto forte con il mondo classico, perché lo imitava, lo copiava. Ora invece, con il romanticismo, è l'autore il centro di tutto. Perché? Beh, perché si predilige il genio, l'originalità, cosa che invece non accadeva con il neoclassicismo, che era una riproposizione, sì moderna, ma sempre una riproposizione del mondo classico. Sul piano esistenziale, quindi, nel romanticismo si esalta l'individuo, si esalta quella forza brutale, titanica, eroica, che si oppone e magari anche soccombe, perché l'eroe romantico molto spesso muore, molto spesso combatte una battaglia che sa già di perdere. E contro chi la combatte? Beh, la combatte contro le regole della società, contro la legge, contro le norme morali, contro i prepotenti. Pensate al Renzo dei Promessi Sposi, che si oppone con tutte le sue forze a Don Rodrigo. L'ingiustizia. L'eroe è pronto a vendicare l'ingiustizia. L'eroe romantico viene guidato da una forza morale alta che lo porta ad azioni che mettono a repentaglio la propria serenità, la propria vita. Ma a lui non interessa, perché lo scopo dell'eroe romantico è quello di mettere, di far emergere le proprie passioni, il proprio io. Molto importante nel romanticismo, quindi, nel momento in cui si superano i legami con l'arte classica, è la rivalutazione del patrimonio popolare, della cultura popolare di ogni nazione. Ecco perché abbiamo detto che vi è un romanticismo inglese, francese, tedesco, italiano. Perché? Perché si sviluppano, si riprendono temi popolari che ovviamente sono diversi da nazione a nazione. Allo stesso tempo, così come si esaltano le tradizioni popolari, comunque vi è un grande interesse per le culture esotiche. Il romanticismo fu molto attratto, ad esempio, dall'arte, dalla cultura nipponica, dalla cultura giapponese. Importante, quindi, le tradizioni popolari, l'esotismo, ma proprio molto importante sono gli accenti, le luci che si accendono sulla gente di tutti i giorni, cioè sulle azioni di tutti i giorni compiute da personaggi normali. L'eroe romantico non è più il cavaliere, l'eroe romantico non è più il re, ma è Renzo Tramaglino, cioè un contadino. E questo è fondamentale, perché il focus, la luce, viene spostata dall'eroe classico, cavaliere con la spada, Carlo Magno, i paladini, Tancredi di Torquato Tasso, Orlando di Ariosto, a personaggi del popolo, ignorantelli, gente che non ha avuto fino ad allora nessun posto nella società. Si esalta quindi la spontaneità, la semplicità che diventa un gesto eroico. Molto importante, quindi, sono le azioni spontanee. Quindi, vengono svalutati i sentimenti simulati o privi di intima convinzione, come quelli che spesso erano alla base di una certa poesia, una certa letteratura d'amore. I romantici, quindi, rifiutano categoricamente il concetto di imitazione, che è la base del classicismo. Bisogna andare oltre gli antichi, perché tutta la buona poesia, dirà Wordsworth, è spontanea ed è traboccante di sentimenti forti. Di conseguenza, quindi, i tecnicismi della poesia, gli ornamenti retorici del discorso, finiscono per essere guardati con sospetto. Perché? Perché il poeta non deve costruire la sua poesia a tavolino, come se fosse un progetto. No, deve dare libero sfogo all'intuizione, al genio, il genio letterario, l'ispirazione poetica che deve nascere dell'intimo di ogni poeta. Nelle opere dei romantici si dà quindi sempre grandissimo spazio alla sensibilità, alle passioni, ai sentimenti, l'amore, la malinconia, la tristezza. Quindi possiamo dire che la disposizione più tipica dell'animo romantico è la smania di desiderio, è quello Sturm und Drang che caratterizza il romanticismo di Goethe, il romanticismo tedesco. Che vuol dire Sturm und Drang? Vuol dire tempesta, assalto e passione. L'uomo deve assalire, aggredire con passione la propria vita. E per fare questo deve avere anche una forte spiritualità religiosa. Se il mondo classico aveva allontanato l'intellettuale dall'esigenza di una certa mistica spiritualità, così come l'illuminismo aveva addirittura negato la spiritualità religiosa, con il romanticismo torna. Pensiamo nuovamente ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, dove l'elemento della provvidenza è un elemento centrale, dove la presenza della provvidenza, la presenza di Dio aleggia in tutto il romanzo storico. E contemporaneamente, parallelamente potremmo dire, a questa restaurazione cattolica, abbiamo anche la seduzione, possiamo dire, del mistero, della irrazionalità. Se l'illuminismo, se il neoclassicismo sono correnti di pensiero fortemente razionali, perché si rifanno alla scienza, si rifanno al mondo classico, il romanticismo è l'opposto. È un rifiuto della razionalità, è invece l'esaltazione del fantasma, del mostro, del demone, della magia, delle premonizioni, delle fantasie, dell'onirico, del sogno. Ecco che spesso, specie in Inghilterra, specie in Germania, prevalgono le atmosfere un po' horror, un po' torbide, omicidi, tradimenti, grandi passioni. Le storie spesso si svolgono in luoghi bui, in conventi, in prigioni, perché il buio prende il posto della luce dell'illuminismo. Ecco che mentre il mondo classico si rifà al mondo greco e latino, cioè scusate, il neoclassicismo si rifà al mondo classico greco e latino, il romanticismo si rifà al Medioevo, vista come epoca per un certo verso molto religiosa e anticlassica, e per l'altro molto misteriosa. Perché? Perché prescientifica. Il romanticismo quindi fu un passaggio fondamentale, uno snodo fondamentale per comprendere l'evoluzione del pensiero artistico, letterario, filosofico tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800. Con la prossima lezione noi parleremo di Manzoni e vedremo come Manzoni lo possiamo collocare pienamente nel romanticismo, al contrario di quello che invece abbiamo visto sia per Leopardi che per Ugo Foscolo, autori che furono in qualche modo molto influenzati dal romanticismo. Pensiamo alle ultime lettere di Jacopo Ortis per Foscolo e all'infinito di Leopardi, ma non li possiamo collocare nel romanticismo, al contrario invece di Alessandro Manzoni. Vi saluto e ci sentiamo presto.